Radio Giornale.
Accordo sui frontalieri, l'Italia forse cambia passo. Oggi a Roma l'incontro fra Simonetta Sommaruga e Giuseppe Conte. Disoccupati over 50, stando a uno studio in Svizzera, non sarebbero così discriminati, ma c'è chi contesta questi dati. Le tasse del presidente e i democratici cavalcano la polemica lanciata da New York Times nel giorno del primo duello TV tra Trump e Biden. Il conflitto in Nagorno-Karabakh, oggi riunione d'urgenza dell'ONU. Quanto è grave la crisi? Ne parleremo con un esperto. Relazioni bilaterali, rapporti economici e trasporti, temi al centro della visita della Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga oggi a Roma, e nell'incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si parlerà anche del nuovo accordo sulla fiscalità che, secondo il consigliere federale Ignazio Cassis, è notizia di ieri, potrebbe essere finalmente siglato entro fine anno. Ma davvero a Roma oggi esistono le condizioni affinché si giunga a questo agognato traguardo? Cerchiamo di capirlo nel contributo di Anna Valenti.
C'era chi l'aveva dato oramai per morto, seppellito nei cassetti ministeriali italiani, ancora lontanissimo da quei banchi parlamentari su cui avrebbe dovuto approdare per essere ratificato. Ieri il consigliere federale Ignazio Cassis ha riacceso le speranze.
L'accordo sulla fiscalità dei frontalieri parafato nel 2015 è ormai vecchio di 5 anni, occorre aggiornarlo, occorre portare delle precisioni sulle norme transitorie per l'entrata in vigore, e la volontà di farlo è stata decisa proprio negli scorsi giorni a Roma con l'intento di firmarlo entro fine anno.
Frasi non nuove pronunciate tanto a Berna quanto a Roma più di una volta nel corso di questi 5 anni, prudenza dunque la parola d'ordine di queste ore. Tuttavia ci sono alcuni elementi che lasciano ben sperare. Primo, dopo lunga stasi, l'intensificazione dei tavoli tecnici nelle scorse settimane. Ma c'è anche un cambiamento di natura politica. Dopo le elezioni regionali, il governo Conte II si è rafforzato e la sua speranza di vita si è allungata fino alla fine della legislatura. Un esecutivo che vuole mostrarsi affidabile e credibile agli occhi dei suoi partner internazionali. Inoltre, la situazione economica impone di mantenere buone relazioni con la Svizzera, quarto mercato d'esportazione per l'Italia. 3 mesi però potrebbero essere pochi. 1. La priorità del governo giallorosso ora è capire quali progetti finanziare con i 209 miliardi del Recovery Fund per rilanciare l'Italia. Tutto il resto viene dopo. 2. Occorre il benestare dei comuni di frontiera e dei loro rappresentanti in Parlamento, ad oggi più che mai scettici. Insomma, forse la data da cerchiare in rosso è piuttosto nel 2021.
In Svizzera cresce l'incertezza e il timore di perdere e non trovare lavoro fra i salariati over 50, proprio in un momento in cui la crisi del coronavirus sta avendo un forte impatto sul mercato del lavoro. Stando ad uno studio, i lavoratori sopra i 50 anni però non sarebbero particolarmente discriminati dalle aziende, dato questo su cui però non tutti concordano. Sentiamo Paola Latorre.
Lo scopo dello studio era raccogliere maggiori informazioni su un tema, i disoccupati over 50, che scatena sempre più polemiche nell'opinione pubblica, come ci ha spiegato il CEO dell'agenzia di consulenza von Rundstedt. Contrariamente a quello che pensa l'opinione pubblica, ci ha spiegato Pascal Scheiwiller, lo studio non ha rilevato una tendenza verso la discriminazione da parte dei datori di lavoro. Conclusioni contestate da Luigi Miriello, vicepresidente dell'associazione 50+.
L'associazione ha delle cifre che si vede bene che i 50+ sono veramente discriminati per la ricerca di lavoro. La cosa è impossibile. Dopo 50 anni trovare un lavoro in Svizzera è impossibile.
Il sondaggio ha coinvolto anche i disoccupati e ha rilevato in effetti che sono molto pessimisti e si sentono discriminati. Sono preoccupati, in particolare adesso a causa della crisi del coronavirus. Lo viviamo quotidianamente nel nostro lavoro, ci ha spiegato ancora Pascal Scheiwiller. Quando arrivano gli over 50 che hanno perso il lavoro, sono totalmente senza speranza. Per loro però troviamo quasi sempre una soluzione. Ci vuole più tempo. L'importante è che il mercato del lavoro non li escluda. La Svizzera ha bisogno di manodopera. Luigi Miriello dell'associazione 50+.
Ma sono 20 anni che diciamo questo, sono 20 anni che manchiamo manodopera, sono più di 20 anni che diciamo sempre dobbiamo dare lavoro alle persone che ne cercano, ma la realtà di oggi è sempre la stessa, uno che cerca lavoro dopo 50 anni non ne trova, non ne troverà mai.
Il sondaggio è stato condotto tra aprile e agosto, ha coinvolto quasi 800 aziende, anche in Ticino, e più di 1000 persone impiegate e non.
Apriamo la pagina estera partendo dalle imposte di Donald Trump. Non si placano infatti le polemiche negli Stati Uniti dopo l'inchiesta del New York Times che ha svelato i redditi del presidente americano. Trump, che stasera nel primo dibattito televisivo affronterà il suo sfidante per la Casa Bianca, Joe Biden, a Cleveland. Ne parliamo con il nostro inviato Emiliano Boss, che si trova proprio in Ohio.
Buongiorno. I democratici stanno cercando di capitalizzare la quantità enorme di informazioni finanziarie contenute nei materiali rivelati dal New York Times. Non solo Trump ha pagato $750 di tasse federali nell'anno in cui è stato eletto presidente e in quello successivo, ma soprattutto, stando al giornale, ha accumulato debiti pesantissimi nelle sue attività imprenditoriali e poi ha prestiti in scadenza garantiti personalmente per oltre $300 milioni. Questo, secondo Nancy Pelosi, rischia di diventare un problema di sicurezza nazionale. Verso chi Trump ha questi debiti? Quali paesi possono condizionare il presidente degli Stati Uniti? La Russia, forse? Il quotidiano newyorkese poi sta diffondendo in queste ore anche altri dettagli, come gli oltre $420 milioni guadagnati da Trump grazie al programma televisivo L'Apprendista, in cui millantava di essere un miliardario, mentre in realtà i documenti fiscali mostrano che le sue imprese stavano accumulando enormi perdite.
Ecco dunque, come c'era da attendersi, d'altronde i democratici non si lasciano scappare l'occasione di sfruttare questa vicenda, ma dall'altra parte, tra i repubblicani, la questione imposte può avere conseguenze?
Non credo proprio che la sua base elettorale si faccia influenzare. Trump ha smentito l'inchiesta del New York Times definendola fake news, quanto basta per renderla non credibile agli occhi dei suoi sostenitori. Non l'ha comunque contestata nella sostanza. E non conta nemmeno il fatto che quei $750 all'anno di tasse federali sono di gran lunga inferiori alle imposte pagate in media da quella working class che lo ha in parte votato nel 2016 e che continua a sostenerlo tuttora. I dettagli finora emersi sulle tasse di Trump scalfiscono sì l'immagine di imprenditore di successo che lo ha catapultato alla Casa Bianca, ma non sembrano erodere il consenso, anche perché la preoccupazione principale degli elettori sembra restare l'economia, almeno qui in Ohio. Stando a un sondaggio appena diffuso, su questo argomento 3 elettori interpellati su 4 si dicono favorevoli a Trump, anche se poi nelle intenzioni di voto a livello nazionale appare tuttora in svantaggio di diversi punti rispetto allo sfidante Joe Biden.
Emiliano Boss, la polemica che sta scaldando la contesa per la conquista della Casa Bianca. È stata fissata per oggi, su iniziativa di alcuni paesi europei, una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Nagorno-Karabakh, la regione separatista del Caucaso, teatro dallo scorso fine settimana di violenti scontri. Combattimenti tra le forze dell'Armenia e quelle dell'Azerbaigian che hanno già provocato un centinaio di morti, inclusi dei civili. E quello tra Erevan e Baku per il controllo del Nagorno-Karabakh è un conflitto ormai ultradecennale. Cosa rende così preoccupante quest'ultima recrudescenza? Giuseppe Limoncello lo ha chiesto ad Aldo Ferrari, esperto di Russia e Caucaso dell'ISPI di Milano e dell'Università Ca' Foscari di Venezia.
Purtroppo la cosa grave non è in questo singolo scontro, che è uno dei tanti che ci sono stati negli ultimi 26 anni, quanto piuttosto che ne segua da vicino uno avvenuto il 12-14 luglio, solo 2 mesi fa, e che un seguito così ravvicinato di scontri non si era mai verificato. Tra i 2 scontri ci sono state anche grosse manifestazioni, grossi scontri tra immigrazione armena e azera, dalla Russia agli Stati Uniti e anche diversi paesi europei, un aumento della retorica bellicista soprattutto da parte dell'Azerbaigian, appoggiata sostanzialmente dalla Turchia, e tutto l'insieme di questi fattori che a mio giudizio costituisce un cambiamento, un aggravamento della situazione, non i singoli scontri per quanto violenti di ieri e oggi.
Il Caucaso meridionale è una zona, lo sappiamo, molto importante per il transito di petrolio, gas destinato all'Europa. Il vicepresidente della SOCAR, che è la società statale azera che gestisce proprio il commercio di queste risorse energetiche, ha messo in guardia proprio su eventuali ricadute sugli approvvigionamenti per l'Occidente.
Sì, guardi, naturalmente fa parte anche questa di una guerra diplomatica e di informazione. Gli armeni non hanno mai minacciato concretamente di attaccare i gasdotti, gli oleodotti dell'Azerbaigian, ma naturalmente agitare questa minaccia da parte azera contribuisce a sensibilizzare, per così dire, i governi europei, tra i quali molto coinvolto quello italiano, che riceve molto petrolio e presto riceverà anche gas attraverso il gasdotto TAP che arriverà in Puglia, a sensibilizzare i governi europei verso il proprio interesse, verso la propria posizione. Quindi tutto questo va inserito in un quadro politico molto complicato che ha anche importanti ricadute economiche.
Un quadro politico in cui giocano un ruolo anche Turchia e Russia, che appoggiano rispettivamente Azerbaigian e Armenia. È un confronto anche tra queste due capitali, tra Mosca e Ankara?
Entro certi limiti. Mosca e Ankara hanno interessi divergenti anche in Siria, anche in Libia, ma sinora riescono, grazie alla loro realpolitik, a non andare oltre certi limiti. La speranza è che questo avvenga anche nel conflitto tra l'Armenia e l'Azerbaigian, come è avvenuto peraltro sinora.
E questo era Aldo Ferrari, esperto di Russia e Caucaso dell'ISPI di Milano e dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Complice il clima particolarmente favorevole, nell'estate appena trascorsa in Svizzera le vespe l'hanno fatta da padrone, con un conseguente aumento non solo dei casi di punture ma anche di reazioni allergiche al veleno di questi insetti. Ci dice di più Mirko Priuli.
Anche se dati concreti ancora non sono disponibili, negli scorsi mesi in tutto il territorio elvetico si è assistito a una vera e propria invasione di questi insetti aggressivi che, se stuzzicati, non esitano a infliggere dolorose punture. Parliamo delle vespe che a nord delle Alpi, nelle regioni maggiormente toccate, hanno punto molto più che negli anni passati, con un aumento considerevole anche delle reazioni allergiche al loro veleno.
Wir haben in unserer Poliklinik praktisch jede Woche bis zu 50 Anmeldungen von Personen, die schwer auf Wespenstiche reagiert haben.
Settimanalmente nella nostra clinica trattiamo circa una cinquantina di casi riguardanti reazioni gravi al veleno delle vespe, afferma Arthur Elbling, allergologo all'Inselspital di Berna. Secondo lui, negli ultimi anni, l'aumento delle punture e delle reazioni allergiche a questo tipo di insetti è quasi raddoppiato. In casi normali, oltre al dolore, la puntura di vespa provoca gonfiori e arrossamenti locali, che scompaiono però nell'arco di 24 ore. Ma ci sono anche sintomi ben più gravi, come difficoltà di respirazione, vertigini o addirittura il collasso. 30 anni fa in Svizzera vi erano molti più casi di punture di api, spiega l'allergologo. Negli ultimi 15 le cose sono tuttavia cambiate.
Das hat mit dem Klima, mit der Erwärmung der unserer Erde zu tun.
È una situazione che ha a che fare con i mutamenti in atto, più precisamente con il riscaldamento climatico. Le vespe amano il caldo e, nidificando nel terreno, proliferano con l'aumento delle temperature. In inverni particolarmente freddi, questi insetti infatti di regola non sopravvivono.
Siamo alle notizie sportive con David Conti.
Ben ritrovati, sono 14 positivi al coronavirus nelle fila del Genoa, ma a tremare per la nuova ondata di contagi è tutta la Serie A, che va incontro quindi a rinvii di partite, ma soprattutto rivede lo spettro di un nuovo stop. Serie A che intanto ha completato la seconda giornata con il posticipo vinto 4-1 dal Bologna sul Parma. Nel tennis, esordio riuscito a Roland Garros per Rafael Nadal, che ha superato il bielorusso Gerasimov. In campo rosso crociato nel pomeriggio, Henry Laaksonen affronta l'uruguaiano Cuevas, già fuori invece Stefanie Vögele. Infine nell'hockey, nella notte i Tampa Bay Lightning hanno vinto per la seconda volta la Stanley Cup di NHL, a Edmonton hanno battuto 2-0 i Dallas Stars, vincendo la serie 4-2.